Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, ministro Zarif a Roma per rilanciare relazioni con Italia. Il ministro Zarif a Di Maio, bisogna fermare raid su Gaza. Erdogan a Papa, impegno musulmano cristiano per fermare massacro dei palestinesi. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, martedì 18 maggio 2021, cari amici. Come di consueto in primo piano potete ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo commento vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Vorrei ricordarvi inoltre che oggi, proprio il 18 maggio in Iran, si commemora il grande poeta e matematico persiano Hakim Omar Khayyam. Lui proprio nacque nel 1048 e morì nel 1131, è noto in Occidente come matematico e soprattutto come poeta per la sua opera Rubaiyat. Ed ora passiamo alle notizie. Forte indignazione e condanna per gli attacchi aerei contro il popolo palestinese è stata espressa dal ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif parlando ai giornalisti dopo l'incontro con il suo omologo italiano Luigi Di Maio ieri a Roma, riferendosi alla riunione di emergenza dei ministri degli esteri dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica. Svoltasi ieri in videoconferenza, Zarif ha condannato fortemente le azioni razziste e belligeranti del governo sionista contro i palestinesi sia nei territori occupati che a Gaza. Il capo della diplomazia di Teheran ha anche informato la sua controparte italiana dei suoi incontri con i leader del gruppo di resistenza palestinese a Damasco, ha ribadito la posizione della Repubblica Islamica in merito allo svolgimento del referendum in Palestina occupata con la partecipazione di tutti i palestinesi di qualsiasi fede e etnia, le questioni relative alla cooperazione con i paesi del Golfo Persico e gli accordi regionali da parte dei paesi di questa regione, le questioni relative a Yemen, Afghanistan, Iraq e gli ultimi sviluppi relativi ai colloqui di Vienna sono stati altri argomenti discussi nell'incontro. E ancora i ministri degli esteri dell'Iran e dell'Italia, Mohammad Javad Zarif e Luigi Di Maio, hanno sottolineato inoltre lo sviluppo della cooperazione bilaterale e la ripresa dei contatti tra i settori economici dei due paesi, lo riferisce l'IRIB. Zarif è giunto ieri a Roma per una tappa in un giro di paesi dell'Europa del Sud che ha avviato da qualche giorno il capo della diplomazia di Teheran, che si trova in Europa per discutere insieme le autorità europee, oltre le questioni di interesse comune e le modalità del salvataggio del Barjom, l'accordo nucleare iraniano e i negoziati sul Barjom a Vienna è infatti entrato in una fase finale, un'intesa potrebbe essere vicina. E ancora Zarif ha incontrato il Papa ieri in Vaticano, l'ha reso nota la sala stampa della Santa Sede a seguire l'incontro con il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e Monsignor Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. E poi, anche uscendo dall'udienza, Zarif ha affermato che i legami dell'Iran con il Vaticano sono molto importanti. Secondo quanto apprendere Repubblica all'ordine del giorno dovrebbe esserci proprio la questione dell'Asia occidentale. E cambiamo un po' pagina. Il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Papa Francesco sulla guerra del regime sionista contro i palestinesi. Il leader di Ankara ha chiesto al pontefice un impegno comune dei musulmani, cristiani e dell'umanità intera per fermare il massacro in atto contro i palestinesi. E in una settimana di continui attacchi dell'entità sionista a Gaza, 192 palestinesi sono rimasti uccisi. Di questi, ha precisato il Ministero della Sanità di Hamas, 58 erano bambini e 34 donne. I feriti sono al momento 1235. Il Ministero ha aggiunto che sotto le macerie degli edifici bombardati dell'entità sionista vi sono ancora morti e feriti. E sempre restiamo sul tema della Gaza, l'uccisione di Hissam Abu Harbid, comandante della Jihad Islamica, in un raid aereo nel nord della striscia di Gaza. Harbid aveva condotto attacchi contro il regime sionista per circa 15 anni. Jihad Islamica non ha commentato la notizia, mentre i media palestinesi hanno riferito che il raid aereo è stato lanciato su Jabalia. Abu Harbid aveva preso il posto di Bahabul al-Attah al comando del battaglione dopo l'uccisione di quest'ultimo nel novembre 2019. Sono quasi esaurite le scorte di combustibile per il rifornimento di energia elettrica nell'enclave palestinese sotto bombe e assedio, lo rende noto la centrale di energia, annunciando che forse già stasera potrebbe essere obbligata a sospendere le attività a causare il grave problema, il prolungamento della chiusura del valico commerciale di Kerem Shalom, che impedisce il rifornimento di combustibile. Il presidente americano Biden ha le mani sporche di sangue per il suo sostegno al regime sionista contro i palestinesi. Così il presidente turco Erdogan, in un discorso in diretta TV, Biden ci ha costretti a dirlo: noi non faremo passi indietro nel sostegno ai palestinesi, ha promesso e ribadito il leader di Ankara nel suo attacco al capo della Casa Bianca, il quale dal canto suo annuncia che parlerà nuovamente a breve con il premier sionista Netanyahu sul conflitto in corso nella Palestina. Dall'Europa al mondo arabo, manifestazioni per il popolo palestinese. L'eco della guerra del regime sionista contro la striscia di Gaza arriva fino in Europa con delle manifestazioni spontanee a difesa del popolo palestinese. Anche a Bruxelles, dove qualche decina di persone ha protestato davanti all'ambasciata del regime sionista, cortei si sono visti anche a Parigi, che ha sfidato i divieti, Londra, Barcellona e Belgrado. Slogan lacrimogeni più nutrita la dimostrazione a Copenaghen, dove in 4.000 sono scese in strada con le bandiere della Palestina. Ci sono stati momenti di tensione con la polizia, che ha disperso i partecipanti con i lacrimogeni dopo alcuni lanci di pietre e petardi. A Istanbul, 300 dimostranti hanno tenuto una preghiera funebre simbolica per i palestinesi uccisi nell'escalation di violenza a Gerusalemme, nella striscia di Gaza. A Rabat, in Marocco, i cittadini protestano in solidarietà alla Palestina, a Mus'ab el-Shami. E poi il mondo arabo in protesta ancora dopo la fine del Ramadan, proprio nella principale moschea di Dhaka in Bangladesh. Gli attivisti del movimento islamico hanno dato via a una protesta che ha richiamato migliaia di persone. Il Bangladesh, a maggioranza musulmana, ha celebrato la fine del Ramadan in tono minore dopo che il governo ha invitato i cittadini a evitare assembramenti. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Tel Aviv sotto fuoco della resistenza. I missili della resistenza palestinese hanno trasformato Tel Aviv in una città fantasma. Un massiccio sbarramento missilistico ha danneggiato molti edifici, ucciso un colono e ferito altri 50. La resistenza palestinese ha promesso di aumentare gli attacchi nel caso in cui il regime sionista continuasse la sua aggressione a Gaza. Decine di razzi hanno colpito il cuore del regime di Tel Aviv. Almeno 197 palestinesi, tra cui 58 bambini e 34 donne, sono stati uccisi e altri 1.300 sono rimasti feriti nell'aggressione sionista a Gaza.
La rassegna stampa dell'Iran.
Martedì 18 maggio 2021, la rassegna stampa iraniana, titoli principali dei giornali iraniani oggi in edicola: il giornale Kayhan, come il giornale Hormone, Asia, Shahrvan, Sharq. Ultimi sviluppi dai territori occupati dalla Palestina, occupata dall'aggressione sionista contro il popolo palestinese. Il giornale Kayhan, con missili e razzi di Hamas di resistenza contro Tel Aviv, altri obiettivi sionisti. Il giornale Hormon, negoziati con America, tutto dipende da Washington. Il giornale Asia, con 30 milioni di dollari entrati nella borsa iraniana, ovviamente. Poi Dunyaye Ehtesad, con il consiglio dei guardiani, che è proprio il suo lavoro per verificare la candidatura, e ha precisato proprio sono al lavoro gli esperti per le candidature di 40 persone. Il giornale Khorasan, come il giornale Jumhuriya Islami, 1.780 milioni di dollari. Questo è proprio il nuovo contratto della Repubblica Islamica per quanto riguarda lo sviluppo di un nuovo giacimento di gas, che anche la foto. Mentre il giornale Javon, bombe a fosforo sulla Palestina occupata, soprattutto sulla striscia di Gaza e i palestinesi che resistono. Il giornale Iran, con l'incontro di ieri o la visita del ministro degli esteri iraniano in Italia, gli incontri che ha avuto il nostro capo della diplomazia Mohammad Javad Zarif sia con il suo omologo italiano Luigi Di Maio, al centro del loro colloquio lo sviluppo delle relazioni bilaterali Iran-Italia. Poi Zarif si è recato nella città del Vaticano, ha incontrato il pontefice. Il giornale Kayhan, appunto, ha dato proprio la sua prima pagina all'incontro tra il ministro degli esteri iraniano e il papa. Il giornale Jumhuriya Islami, con questo titolo: obiettivo dell'entità sionista per quanto riguarda aggressione contro la Gaza è indebolire i negoziati in corso tra l'Iran e il 4+1 a Vienna, cioè proprio bombardando la striscia di Gaza. Il regime sionista cerca un riscatto, come sempre con la sua natura belligerante e bellicosa. Il giornale Etelaot, invece, con il Consiglio di sicurezza ancora una volta incapace per fermare l'aggressione e la brutalità dell'entità sionista contro il popolo oppresso palestinese. Poi il giornale Etelaot giustamente ha utilizzato la parola pulizia etnica, un genocidio nei confronti dei palestinesi da parte dell'entità sionista. Ma come ha spiegato anche, o ha riferito, ha titolato anche il giornale Kayhan, ha citato Haaretz, proprio il crollo evidente e imminente dell'entità sionista grazie ad una nuova eroica resistenza da parte dei gruppi di combattenti palestinesi.
Da Teheran siamo con voi ed ora, amici, vi invito ad ascoltare l'intervista di oggi. Buon ascolto.
Gentili ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con il signor Luciano Lago, giornalista freelance italiana, con il quale vorrei parlare dei temi attuali proprio in Asia occidentale. Buongiorno, signor Lago.
Buongiorno a voi.
Abbiamo letto la notizia che il premier sionista Netanyahu ha ringraziato l'Italia per il suo sostegno a questa entità. Qual è un suo commento riguardo a questa notizia?
Ma io come italiano mi vergogno di avere un governo, una classe politica che di sinistra, di destra e di centro ha sostenuto e sostiene l'aggressione israeliana e hanno avuto persino la faccia dei politici italiani di presentarsi tutti assieme sotto il portico d'Ottavia a Largo Argentina, a Roma, per inneggiare a Israele, cioè inneggiare ai persecutori, agli aggressori, ai perpetuatori del genocidio della popolazione della popolazione palestinese, senza avere neanche una considerazione per quelle che sono le vere vittime di questa guerra, di questa aggressione. E questo significa che l'Italia è arrivata veramente al punto più basso, perché nella nostra storia, andando indietro di alcuni decenni, avevamo dei governi, una classe politica che quantomeno era attenta a mantenere un'equidistanza, quantomeno considerava anche le considerazioni dei palestinesi. Penso ai Craxi, agli Andreotti, cioè ai vecchi politici che abbiamo avuto 20-30 anni fa, che con tutti i loro difetti, le loro contraddizioni, però avevano un margine di manovra e avevano una possibilità di esprimere dei giudizi un po' più autonomi, e quindi cercavano di tenere le distanze, pur essendo sempre sotto il tallone della NATO, del padrone americano, però avevano quel margine di manovra da poter considerare, come fece Craxi, la giusta lotta del popolo palestinese, che addirittura arrivò a far fuggire uno dei capi del fronte popolare di liberazione della Palestina, che era atterrato in Sicilia, e a far circondare l'aereo per evitare che gli americani lo catturassero, cioè uno strappo contro il potere americano, che poi gli costò caro, perché probabilmente tutte le trame che poi ci furono per espellere Craxi e farlo andare in esilio, condannare Craxi e farlo andare in esilio, avevano un'attenta regia, anche Moro, Craxi, cioè erano stati dei personaggi politici che al di là di tutto avevano un certo spessore, una capacità di autonomia rispetto a quelle che erano le imposizioni del padrone americano e chiaramente anche dell'entità sionista. Oggi invece siamo ridotti veramente in uno stato vergognoso come Italia. Questo però a livello di governo, perché a livello di opinione pubblica si stanno creando molte manifestazioni fra la popolazione, fra giovani soprattutto, fra persone che vanno con le bandiere palestinesi in piazza per difendere la causa palestinese, quindi non è tutto perso, c'è la sensibilità di avere ancora, di capire quello che sta veramente succedendo, al di là della propaganda dei media, della vergognosa manipolazione, della falsificazione che viene fatta dalle televisioni, dai giornali e da tutto il resto, e c'è gente che oggi riesce ancora a scendere in piazza e appoggiare la causa palestinese, fra il popolo. Non così però fra i politici, che sono praticamente quasi tutti, con poche eccezioni, venduti e prostituiti a quello che è il potere dominante.
È proprio la prossima domanda che le volevo fare era questo, che il popolo italiano segue le politiche del suo governo, che lei in un certo senso ha risposto, e poi abbiamo anche saputo che proprio voi avete organizzato una iniziativa al riguardo, puoi spiegarci anche a questo riguardo?
Sì, noi abbiamo nel nostro piccolo, con l'associazione di cui faccio parte, la Terra dei Padri, collegata ad altre associazioni come Identità e Territorio, come Il Pensiero Forte ed altri, abbiamo organizzato con questa rete delle teleconferenze, perché in questo periodo non si possono fare convegni al chiuso, teleconferenze in cui abbiamo dato la parola anche a qualche esponente. Abbiamo avuto per esempio una professoressa, una iraniana pure, Ania Tarkian, che ha contribuito a parlare di questa questione, io stesso insieme a Fabio Di Maio, insieme a, anche ad Alessio, abbiamo parlato di questa questione della causa palestinese e abbiamo avuto un grosso pubblico che ci ha seguito, perché poi questa teleconferenza è stata seguita su YouTube, è stata seguita su vari canali, e quindi abbiamo visto che c'è stato un grande interesse, ma non solo la nostra. Fra l'altro, il prossimo sabato 22 a Firenze ci dovrebbe essere una manifestazione di solidarietà per la Palestina, che è organizzata proprio da noi in collaborazione con altre associazioni. Un'altra manifestazione c'era stata a Milano l'altra settimana, e qualche cosa del genere anche se verificata in altre città d'Italia. Quindi c'è, a livello di cittadini, di popolazione, c'è una buona parte di gente che non si è fatta ancora completamente ingabolare da parte della propaganda ufficiale. Quindi una presa di coscienza della vicinanza col popolo palestinese, con la resistenza palestinese, c'è anche in Italia, al di là di quanto dicano i politici, che sono tutti, diciamo, prostituiti all'atlantismo, al filosionismo e quant'altro, senza ma neanche capire quali che sono poi le conseguenze implicite di questo.
Esatto. Benissimo, signor Lago, la ringraziamo molto per il tempo che ci ha gentilmente dedicato.
Grazie a voi, è stato un piacere, un onore, un saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Past Today.
Khayyom, il grande sapiente iraniano. Hakim Omare Khayyom, filosofo, matematico, astrologo e poeta iraniano dell'undicesimo secolo d.C., è una delle figure più note e amate dell'antica Persia in tutto il mondo. La sua nascita, che cade nel mese di maggio, viene celebrata in Iran e in molte altre parti del mondo. Per conoscerlo meglio, restate con noi. Khayyom nacque a Nishabur, città situata a nord-est dell'Iran, il 31 maggio 1048 e morì nel 4 dicembre 1131 d.C. Il nome completo di Omar Khayyom, che è riportato nell'intestazione della sua opera maggiore, è Ghitaaddin Abul Fat Omar ibn Ibrahim al-Nishaburi al-Khayyom o Khayyom. La sua vita fu fortemente influenzata dagli eventi politici del periodo di instabilità nel quale visse, periodo che vede l'invasione della Siria, della Mesopotamia e della Persia da parte dei turchi salgiuri, vari sconvolgimenti sociali conseguenti, nonché aspri conflitti religiosi. Egli quindi riuscì a dedicarsi agli studi solo nei periodi nei quali riusciva a procurarsi la protezione di una corte o comunque qualcuno al potere. Nonostante le difficoltà del tempo, riuscì a scrivere vari libri su aritmetica, algebra e musica prima dei 25 anni. Nel 1070 si trasferì a Samarcanda, dove viene protetto dal giurista iraniano Abu Tahir e riesce a scrivere il trattato sulla dimostrazione dei problemi di algebra, il suo libro più importante. Nel 1073 Hakim Omar Khayyom viene invitato dallo Shah Jalaluddin Malik Shah, il re Salgiuri, ad Isfahan per fondarvi un osservatorio astronomico. Proprio ad Isfahan per 18 anni si dedicò alla compilazione di accurate tavole astronomiche ed alla riforma del calendario. Questa opera venne conclusa nel 1079 ed in tale anno venne fatta cominciare quella che venne definita l'era di Jalali da Jalaluddin. Il calendario di Khayyom, in base al giudizio di diversi studiosi, è visibilmente superiore a quello giuliano e persino più accurato del ben posteriore calendario gregoriano. Nel calendario di Khayyam, la lunghezza prevista per l'anno viene fornita con una incredibile accuratezza nel 1092, quando morì Malik Shah e si conclude il precedente periodo di tranquillità. Il suo grande ministro Wazir Nizamul Mulk venne ucciso a causa dei conflitti interni. A quel punto i fondi per l'osservatorio vennero a mancare e la riforma del calendario non si realizzò con pienezza. Nel 1118 Sanjar, terzogenito di Malek Shah, si impadronisce dell'intero impero Selgiuqi e fonda città di Marv, un centro di studi molto importante. Fu così che per la prima volta Omar Khayyam venne invitato in questo centro, dove riuscì finalmente e senza essere perseguitato a concentrarsi ai suoi studi. Nel periodo in cui Khayyam studiava nel centro studi di Marv, preso da un problema geometrico, egli giunse a porsi il problema della soluzione dell'equazione cubica. Di questa equazione Khayyam riuscì a trovare una soluzione numerica approssimata, stabilendo che questa equazione può essere risolta mediante le coniche, ma non è risolvibile facendo uso esclusivamente di riga e compasso, in tal modo anticipando un risultato di 750 anni dopo. Egli inoltre si concentra sulla risoluzione della problematica della trasformazione dei problemi geometrici in problemi algebrici e della soluzione delle equazioni cubiche. Egli si rende conto che le equazioni cubiche possono avere soluzioni multiple, precedendo gli studi degli scienziati rinascimentali italiani. Khayyam si occupò anche dei problemi dei rapporti geometrici, giungendo a dimostrare l'equivalenza tra uguaglianza dei rapporti matematici basati sulla frazione continue. Al di fuori degli ambienti matematici, Omar Khayyam è noto anche nella storia della letteratura persiana per la sua attività poetica, benché lui non è mai apparso come un poeta professionista. Sotto questo aspetto, egli è noto per le bellissime quartine roboiote nelle quali spesso si riserva lo spirito critico di uno scienziato attento ma allo stesso tempo critico del piano della creazione. In effetti, se è vero che le quartine sono dedicate soprattutto al motivo del vino e all'esaltazione del vizio, contengono pure altri temi assai più profondi, come ad esempio una meditazione originale sulla morte e sui limiti della ragione umana impotente di fronte al mistero dell'esistenza. Un rimprovero spesso rancoroso e un feroce attacco al bigottismo e all'ipocrisia di coloro che si definiscono religiosi. Dalle tante poesie di Khayyam, circa 100 quartine furono tradotte in inglese da Edward Fitzgerald nel 1859, che ne diede una interpretazione molto ambigua che finì per oscurare la pur profonda attività scientifica di Khayyam. Una seconda traduzione di poco posteriore in francese, dovuta al Nicolas e contenente oltre 400 quartine, metteva in luce invece una forte vena mistico-religiosa. Una tradizione di gran pregio è quella dell'italiano Alessandro Bausani, che tra le sue opere più importanti troviamo la traduzione molto fedele del Sacro Corano. Questo genere di composizione poetica è sempre stato assai diffuso nella letteratura persiana dagli inizi ai tempi nostri. Secondo alcuni studiosi europei, in realtà, non più di 30 quartine sono a lui attribuiti con sicurezza alcuno, con addirittura ipotizzato che Khayyam altro non sarebbe che un nome o etichetta di prestigio apposta a raccolte di versi di vasta circolazione e di varia origine. Secondo altri, la quartina autentica sarebbero invece diverse centinaia. Il mausoleo di Hakim Omar Khayyam nella provincia del Khorasan è circondato da uno dei più bei giardini dell'Iran. Il monumento Khayyam è situato a Neishabur, a 200 km da Mashhad, ed è visitato ogni giorno da numerose persone che amano il raffinato linguaggio poetico di Hakim Omar Khayyam. Cari amici, è giunto qui il tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo.